File 15, pagina 56, capitolo 11, il sottocampo di Dachau, Allach. Dachau era solo un luogo di transito, di selezione, di sterminio. In esso i detenuti non svolgevano alcun lavoro utile alla produzione bellica. Tutto ciò che si faceva serviva soltanto a mantenere in funzione il lager e a preservare con efficienza e regolarità gli scopi che esso si prefiggeva. Nel peregrinare quotidiano da un capo all'altro del campo a cui mi obbligava il ripugnante lavoro, talvolta vedevo arrivare da altri sottocampi, dipendenza del campo madre di Dachau, alcuni gruppi di detenuti cenciosi, fantasmi vaganti sbattuti a destra e a sinistra da ordini perentori. Nei loro meccanici movimenti sembravano aggrapparsi alla vita solo per inerzia. Erano dei cadaveri che si ostinavano a non credere nel loro ruolo e che inutilmente compivano ultimi sforzi, solo per depositare alla fin fine le spoglie e ossa nel forno crematorio al quale tutti, prima o poi, sarebbero arrivati. Quell'attesa era l'ultima scena fatta recitare per il macabro disegno di chi aveva allestito quel palcoscenico. Anche noi, appartenenti al convoglio udinese del 31 maggio, ci aspettavamo di essere mandati a lavorare altrove. Altrove significava altri campi simili a Dachau, dove l'industria delle braccia era carente e trasferimento voleva dire rischi sempre altissimi per un viaggio condotto nelle peggiori condizioni e a livelli di vita animale. Riuscii a superare questa esperienza durissima in modo più che miracoloso ben 3 volte. Allach, Markirk e Trotzberg. Il primo di questi trasferimenti ebbe inizio il 30 giugno. Come ho già detto, la notizia del transport non ci colse impreparati, perché la voce di una destinazione, seppur ancora sconosciuta, correva da qualche giorno nel nostro blocco. Se ne parlava abbastanza, ma forse non con il dovuto peso che questo avvenimento richiedeva. Questa prospettiva ci dava l'idea che si stava chiudendo una porta e se ne apriva un'altra. Al di là c'era la nebbia più fitta, ma ormai l'immaginazione, la supposizione, urtava contro lo scoglio dell'apatia. In fondo questa improvvisa novità era calata sopra di noi senza toccarci. Oltre, non riuscivamo più a scuoterci, e questo viaggio ne era la dimostrazione. Nessuno ne parlava più di tanto, né si lasciava andare in fantasticherie. Niente di tutto questo. C'era solo un grande interrogativo, ma più di tanto non ci interessava. Solo pochi, come Pierre, avevano la forza di accennarne con un barlume di speranza. Prima della partenza avvenne una selezione. I più deboli o malati, incapaci di intraprendere il trasferimento, non sarebbero partiti. Mai più. Come ogni giorno, fummo condotti sul piazzale del lager, perfettamente inquadrati, allineati dai nostri capò, pronti ad urlare, sempre tesi e pronti a bastonare per qualsiasi banalità. Al solito ci trovammo alla presenza del Lagerführer, glorificato dal cerimoniale del Mützen ab, Mützen auf, gesti scemi, ridicoli, ripetuti a non finire, e infine la conta e l'inizio della selezione. Il silenzio sembrava tangibile e pesava più di qualsiasi altra cosa. Anche se nessuno, o quasi, aveva l'esatta coscienza di quella selezione, tutti eravamo in preda ad una terribile angoscia che non ci impedì, ma anzi ci costrinse, ad apparire più robusti, più sani possibile. Gli imprescrutabili medici SS ci passarono in rassegna con una sveltezza che a noi pareva un'esasperante lentezza, arrestandosi ad ogni detenuto, fissandoci ad uno con occhi freddi, impersonali, carichi di una calma e di una sicurezza sconcertante, e facendo segnare alcuni numeri dallo Schreiber, lo scrivano, che li seguiva. Che cosa si provava in quegli istanti è impossibile esprimere. La testa girava, si era assorditi dalla paura e dalla inafferrabilità del tutto. Com'era irreale quel silenzio. E com'erano bronze quelle figure di medici che concepivano in quel modo le regole deontologiche della loro professione. L'intima agitazione, la tensione, l'angoscia crescevano a mano che passavano in rassegna i numeri man mano che si avvicinavano a te. 10, 5, 2. Ecco, erano già puntati su chi si trovava al tuo fianco e già ti buttavano un'occhiata. Nel volto di chi era stato scelto si scorgeva una grande disperazione, un urlo degli occhi che gridavano aiuto, che cercavano salvezza, comprensione, fiducia, ma che si infrangevano contro il muro dell'indifferenza. Sembravano uccelli improvvisamente colpiti in volo. Anche mio padre, santo ed io conoscemmo attimi tremendi. Ci squadrarono da capo a piedi per un istante che pareva un'eternità e passarono oltre. Avevamo superato la selezione. Ci avevano lasciati liberi di vivere ancora un po', ed era questo che contava. Certo, incombevano pur sempre su di noi altre insidie mortali come il tifo, la malaria, la dissenteria, la polmonite, la tubercolosi e poi i pidocchi, la fame, la sete, le torture, il lavoro forzato. Ma che poteva importare in quei momenti? Perché tormentarsi pensando a ciò che ci attende quando non si può far nulla per evitarlo? Purtroppo in quel breve periodo di internamento parecchi compagni friulani, goriziani, triestini, istriani, piemontesi non c'erano più e altri non sarebbero mai più stati presenti. Gli ammalati, gli invalidi, i feriti, i più anziani e quelli che non erano riusciti ad adeguarsi a quelle condizioni di vita erano stati vinti dallo sconforto e dalla disperazione, non sorretti neppure più dal loro istinto. Fra questi ricordo Alfredo Pitt di Cercivento, un compaesano che dal giorno del nostro arrivo ad Dachau non aveva fatto altro che piangere ed invocare giorno e notte il nome della moglie. A nulla valsero i tentativi, alle volte anche duri, da parte di mio padre e di santo, di scuoterlo da quello stato di completa prostrazione. Non riuscì a reagire. Alfredo Pitt aveva resistito a Dachau circa un mese. Era forse sopravvissuto oltre le sue stesse forze. Una lunga colonna di detenuti, sferzata ed incitata dai capò e sorvegliata a vista dai militari SS, con grossi cani lupo e con le armi sempre pronti a sparare, incominciò la sua marcia attraverso la brughiera bavarese, con la rara cornice di qualche fattoria muta, apparentemente senza vita. Ore e ore di marcia interminabile per vie volutamente lontane da strade e paesi. Di tanto in tanto, magari solo per il gusto di tenerci allerta, i capo si lanciavano in grida ossessionanti e comandavano ai cani di ringhiare. Qualcuno, che aveva dovuto stringere i denti durante la selezione per nascondere le proprie magagne, incominciava a dare segni di cedimento per la fatica e lo sfinimento, e tardando a mantenere il passo veniva con selvaggio furore aggredito e picchiato mortalmente. Non so quanto tempo era passato dal momento della partenza, quando fummo in vista della nuova destinazione. Recinti con reticolati, torri di guardia con minacciose mitragliatrici pronte a togliere ogni veleità anche ai più coraggiosi ed esasperati, baracche e ancora baracche con tutto ciò che rappresentava il mondo dei campi di sterminio. Allah! Chi giunse? Giunse stremato. Non so nemmeno io come fossi riuscito a marciare tanto, per ore e ore, da perdere la nozione del tempo e a reggere il passo di marcia. Ero sfinito. Non si erano ancora spenti gli echi delle grida dei capò e del latrare dei cani, e mi bastava solo socchiudere gli occhi per convincermi di essere ancora intento a marciare. Avevo le gambe di piombo. Non riuscivo più a sentirle, né a sollevarle. Avvertivo dolori alle cosce per i muscoli contratti, ai piedi, martoriati dagli zoccoli spaiati, sul sinistro uno piccolo che mi stringeva il piede come in una morsa. L'altro invece era grande e vi spuntavano dei chiodi per cui avevo cercato di adattarlo alla bene meglio riempiendolo con della carta straccia. I nostri nuovi sorveglianti, i capo, non erano diversi nelle loro caratteristiche principali da quelli di Dachau. Appartenevano tutti alla medesima scuola, anzi, se vi era una differenza consisteva solo in una mentalità inventiva nella scelta delle punizioni. La loro legge generale consisteva sempre nella forza del bastone, nella dimostrazione di superiorità fisica e psicologica, nel possesso di un trono, in quel marciume di baracche. Erano gli unici che potessero pensare a qualcosa di più della sopravvivenza e del pezzo di pane, e, a parte la loro inaudita capacità di distribuire violenza, solo questa era, concretamente, la diversità fra noi e loro. In fondo, rimanevano i re di un popolo senza pensiero, senza futuro, cui non era mai permesso di fermarsi. Anche nella mezza giornata che ci rimase, il giorno dell'arrivo, non ci fermammo. Fummo impegnati nell'ennesimo controllo dei pidocchi, nella solita disinfezione, nella nuova ed accurata ispezione ai distintivi dell'abbigliamento, e cioè se il triangolo di stoffa rosso era ben fisso col filo di ferro e se il numero era perfettamente leggibile sulla striscia di tela bianca. Particolare attenzione anche alla strasse, che doveva essere sempre ben distinguibile a parecchi metri di distanza. Al momento della rasatura, al nostro arrivo, scoprimmo che ad Allach avevano escogitato un modo nuovo per far risaltare meglio il riconoscimento, l'individuazione degli italiani e dei russi. Nella tosatura quasi completa del capo, avevano cura di lasciare due sottili strisce di capelli distanti fra di loro 3 centimetri circa, in modo da formare due file simili a criniere, trasformandoci in rappresentanti di una fantomatica e promiscua tribù europea, gli Untermenschen, i sottouomini, la sottoumanità, perché vi era una sola umanità, vi erano soltanto gli Übermenschen, i soprauomini nel mondo, i nazisti, gli altri erano sottouomini. Le operazioni fornivano sempre pretesto ai capo per picchiare, e lo facevano con ferocia inaudita, con una implacabilità forsennata, mentre le urla si confondevano storpiate con le volgari risate di scherno degli SS, eternamente presenti, ovunque. Successivamente, uno Schreiber polacco, un triangolo rosso, dal berretto nero in testa, giovane, ma già vizzito per il tempo e per il luogo, e che parlava diverse lingue, compresa la nostra, annotò su d'un foglio la professione di ognuno di noi. Terminata l'iscrizione a questo singolare albo attitudinale, venimmo alloggiati alla Stube 5 del blocco 24. Ci dovemmo sistemare nelle incastellature già occupate da altri detenuti, non tutti italiani, ma russi, polacchi, jugoslavi, francesi ed altri di varie nazionalità. La nostra presenza provocò una generale reazione e fummo investiti con i soliti epiteti di maccaroni, fascisti, Mussolini, eccetera, quasi fossimo noi la causa dei loro guai morali e fisici. Così erano dunque visti gli italiani dagli stessi prigionieri, e Dachau non costituiva un fatto isolato. Allach si trova circa a metà strada tra Dachau e Monaco di Baviera. In direzione sud-ovest si potevano benissimo scorgere i grandi serbatoi dei gasometri che alimentavano la città. A sud-est del lager erano concentrate numerose fabbriche della BMW, Bayer Motor Werk, fabbrica dei motori Baviera, per la produzione di cilindri, di ingranaggi e di altri pezzi necessari alla costruzione di motori d'aereo. In mezzo a questo complesso di fabbricati si ergeva imponente, mastodontica, una costruzione tutta in cemento armato che copriva un'area vastissima, alta una cinquantina di metri e articolata su tre piani. Al primo livello erano installati i macchinari che servivano alla lavorazione dei materiali. Al secondo i motori già finiti e pronti per essere montati sulla cassa degli aerei. All'ultimo i pezzi grezzi da lavorare. Era una vera e propria casamatta, una fortezza inattaccabile. Si diceva che la grandiosa opera fosse stata iniziata nel 1940 e ancora in fase di ultimazione, ed era costata in termini di vite umane oltre 10.000 tra ebrei e triangoli rossi. Tutta la zona industriale era meticolosamente mimetizzata e protetta da un poderoso schieramento di batterie contraeree dislocate attorno al campo, ma malgrado l'accurata, preventiva e potente difesa, non sfuggiva ai continui bombardamenti notturni e diurni degli alleati. Nel lager operavano, oltre alle varie squadre per il normale funzionamento del campo, due principali Abteilung, reparti o divisioni, la Dikarov e la Werkfabrik, per un totale di oltre 5.000 detenuti, fra cui moltissimi ebrei. Santo, che era un Maurer, cioè muratore, fu assegnato alla Dikarov, io e mio padre alla Werkfabrik come Schleiferei e Drechsler, cioè fresatore e tornitore. Ebbi la fortuna di poter lavorare al riparo dalle intemperie, all'interno dell'officina. Santo, invece, operava all'esterno nella costruzione di quella casamatta, anche durante le peggiori condizioni climatiche. Per raggiungere il posto di lavoro, dovevamo percorrere ogni giorno circa 2 chilometri, sempre sotto la rigida e brutale sorveglianza dei capò, degli SS e dei loro bravi cani. Naturalmente incitavano la marcia con i soliti «Los, los, weiter banditen!». Spesse volte lungo il percorso, e in particolare nei pressi delle officine, ci capitava di vedere qualche cadavere, uno straccio di pigiama inzuppato di acqua, di fango, abbandonato ora qua, ora là, senza ormai più bisogno di sorveglianza. Rientrando al campo, dovevamo raccoglierlo per portarlo all'appello serale. La vita divenne ogni giorno più difficile. I pochi colloqui con mio padre, quando me ne capitava l'occasione, si limitavano ormai a solo due parole. «Ben? Mandi? Bene, ciao». Uno scambio breve, che diceva tutto e niente. I pidocchi, sempre più numerosi per l'impossibilità di tenerci puliti, continuavano a moltiplicarsi a dismisura, tanto che, per potermi sollevare dal continuo tormento, avevo pensato di cospargere il corpo con dell'olio di macchina bruciato, facilmente reperibile sul posto di lavoro. Al rientro, però, una sera, durante la consueta ispezione corporale, un capo, nel frugarmi gli indumenti alla ricerca di refurtiva o d'altro, si sporcò le mani. Una tempesta di pugni mi cadde sulla testa e sul volto, fino a farmi sanguinare, mentre mi copriva di minacce, di insulti, che poi erano sempre gli stessi. «Italiena, tu bist ein Schweinrein, ein Drecksack, a Plederhund! Italiano, sei uno sporco maiale, un furfante, un bastardo!» Credetti che quella furiata scatenata avesse decretato la mia fine, ma un ultimo poderoso calcio mi fece riprendere nuovamente la fila del gruppo. Quella notte, nonostante la dura fatica quotidiana che ci portava allo sfinimento, non riuscii a chiudere occhio, tanto forti erano i dolori che avvertivo al capo. I bombardamenti in quel periodo erano diventati sempre più frequenti e massicci, e capitavano nei momenti più imprevisti della giornata, abbattendosi ora sulle fabbriche e ora sulla città di Monaco. Durante gli attacchi diurni ci facevano uscire dai posti di lavoro e ci cacciavano dentro lunghe fosse che serpeggiavano nelle adiacenze. La zona nel frattempo veniva mascherata con cortine fumogene create dalla combustione di carbone. E mentre i militari SS di sorveglianza si trinceravano in appositi bunker muniti di maschere antigas, dietro alle mitragliatrici pronte a far fuoco su di noi in caso di panico o caos. Erano condizioni favorevoli a tentativi di fuga di disperati come noi. I detenuti, oltre che essere esposti al pericolo delle schegge, dell'antiaerea e delle bombe, dovevano mettersi della cartaccia di cemento in bocca come filtro per difendersi da questo soffocante gas. Il fatto più curioso e grottesco di queste incursioni era il vedere la maggioranza di noi con le gammelle d'arancio cacciate in testa, nell'assurda illusione di poterci riparare dalle schegge. C'era veramente da impazzire trovarsi in mezzo a quell'inferno durante gli attacchi aerei fra i fragorosi scoppi delle bombe che cadevano da ogni parte e ti coprivano, se non ti seppellivano addirittura, di terriccio, l'assordante fuoco delle batterie contraeree che laceravano i timpani, il calore delle fiamme degli incendi che si sviluppavano tutto attorno, arrivando fino all'interno delle trincee. E poi riprendeva la vita del lager. Era una routine eternamente uguale, in cui non rientravano episodi di vita normale, ma sempre e solo tragici epiloghi. Tutti essi appaiono sfumati ai miei occhi e si perdono nel tempo lunghissimo della prigionia e dell'incubo del campo. Dai ricordi emergono un paio di scene avvenute ad Allah che mi sono rimaste particolarmente impresse. Una volta, attraversando il lager, vidi un detenuto in mezzo al piazzale d'appello, posto in ginocchio e legato ad una sedia. Sul davanti e sul retro del corpo, legato al collo da una cordicella, spiccava un doppio cartello che diceva «Ich bin ein groß Dieb», «Sono un grande ladro». L'indomani, sotto lo scroscio di una pioggia torrenziale, lo rividi ancora là, in mezzo al fango, la testa reclinata sul petto, il pigiama zuppo d'acqua e la scritta che suggeriva una storia fatta di solitudine, di miseria, di fame. Solo ora ripenso a quei fatti con animo diverso, chiedendomi quale fosse stata la vicenda di ognuno, quali fossero stati i loro pensieri, le loro preoccupazioni, che pur essendo presumibilmente uguali ai miei, erano legati ad altri ricordi, ad altri paesi, ad altri passati. Un giorno, mentre mi avviavo ad una direzione della Lagerstrasse per svolgere un compito assegnatomi, due bambini russi, intorno ai 5 e 6 anni, sbucarono improvvisamente dal nulla. Mi presero per mano con una facilità e una naturalezza commoventi e incominciarono a parlarmi nel loro idioma. Forse mi chiedevano qualcosa, forse mi parlavano di qualcuno, ma io non riuscivo a capirli. Provavo uno strano imbarazzo, misto a tenerezza, per il modo in cui quei bambini si erano aggrappati a me. Ma arrivò con tempestività un capo che me li strappò brutalmente di mano ed, ignorando me e le loro grida, se li portò via trascinandoli per le orecchie. Rimasi a guardarli, finché non sparirono dietro una baracca. Per la prima volta, più che per i morti che avevo caricato per settimane, più che per la strage del bombardamento a Dachau, più che per i cadaveri ricomposti per contarne la presenza, provai qualcosa dentro. Una intensa commozione. Inerme. Pagina 61.